tipi, tempi, idee, persone, incognite.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno al nostro ospite che è il dottor Massimo Recalcati.
Buongiorno a voi.
Psicoanalista e docente universitario, autore insieme ad altri di un libro molto interessante, Civiltà e disagio, forme contemporanee della psicopatologia, pubblicato da Bruno Mondadori. Dunque, professor Recalcati, naturalmente noi siamo molto contenti che nella generale frammentazione nel mondo del molteplice ci sia ancora chi riflette sui grandi temi del nostro tempo, che è poi il rapporto fra, uno dei grandi temi è il rapporto fra il soggetto e la società, fra l'individuo e se stesso, fra l'individuo e gli altri. Allora, civiltà e disagio. Allora, forme contemporanee della psicopatologia. Quali sono i malesseri oggi psichici delle persone e in che modo, insomma, oggi siamo infelici e tormentati? Come sempre l'uomo è stato infelice e tormentato, ma ci sono vari modi di esserlo. Adesso sembra che stia cambiando, che i modi stiano cambiando. Ecco, quali sono?
Sì, in effetti l'infelicità per un verso è qualcosa che accompagna la natura umana, per l'altro le sue forme dipendono, diciamo, dai cambiamenti storico-sociali. Freud in fondo riteneva che i disturbi psichici dell'individuo avessero sempre un legame con il cambiamento sociale. La psicologia individuale è sempre già una psicologia sociale, affermava Freud. Diciamo, il mentale è sempre già sociale. Ora, basta dare un'occhiata anche molto panoramica sulle forme attuali del disagio psichico per accorgersi di profondi cambiamenti rispetto anche solo a 20 anni fa, 30 anni fa. Possiamo fare solo come riferimento introduttivo quello dell'anoressia. L'anoressia 30 anni fa era, diciamo, una patologia molto circoscritta, sia da un punto di vista sociale, era una malattia della borghesia, sia dal punto di vista evolutivo, era la malattia, diciamo, delle giovani adolescenti. Se invece ci soffermiamo un momento sulla attuale fenomenologia dell'anoressia, noi vediamo che non è più una malattia degli adolescenti, ma è una malattia che investe l'infanzia e tende a cronicizzarsi nella vita adulta. Non è più una malattia della borghesia perché ha assunto appunto una diffusione epidemica. Questo è solo un piccolo esempio. Le forme contemporanee del disagio vanno dall'anoressia alla bulimia, all'obesità, alla tossicomania, agli attacchi di panico, alle depressioni. Ora, queste forme assumono tendenzialmente un carattere epidemico, cioè sono fenomeni di massa. L'anoressia ne è un esempio, la depressione anche, gli attacchi di panico pure. Che cosa giustifica questa grande trasformazione dell'infelicità? La nostra tesi è molto semplice, potrei riassumerla così. Ai tempi di Freud,
Stiamo parlando di circa 100 anni fa.
Esatto, per esempio nel 1929 lui scrive un libro che si chiama Disagio della civiltà, dove affronta esattamente questo problema. La sua tesi è che in fondo il disagio della civiltà è provocato dal fatto che esisterebbe una difficoltà a conciliare i desideri degli individui con le regole sociali e che in fondo l'uomo per essere civile deve rinunciare all'idea del soddisfacimento immediato dei suoi desideri. Per cui il comandamento sociale ai tempi di Freud era, diciamo, un comandamento morale: devi rinunciare al soddisfacimento immediato dei tuoi desideri, devi lavorare fondamentalmente.
Sì.
Oggi se invece proviamo a vedere qual è la forma prevalente del comandamento sociale oggi, assistiamo a una trasformazione profonda, perché il comandamento sociale contemporaneo non dice, non esprime un dovere morale, ma piuttosto un dovere al godimento. Cioè noi siamo spinti dalla società contemporanea, diciamo, al dover godere, quindi non al dover rinunciare, per lavorare, per creare, per diciamo progettare, eccetera, come era ai tempi di Freud, ma purtroppo l'imperativo sociale oggi dominante è un imperativo che ci costringe al godimento. C'è una canzone di un cantautore recente che dice, parla del tunnel del divertimento, come se ci fosse un obbligo al godimento. Allora,
mi sembra quasi più sinistro dell'altro.
Sì, paradossalmente è una, diciamo, è un obbligo al godimento, quindi il godimento non più come scelta del soggetto, ma piuttosto come qualcosa a cui il soggetto deve conformarsi. Pensi solamente, per esempio, alla diffusione della tossicomania. Insomma, il soggetto tossicomane oggi è un soggetto che appunto dedica la propria esistenza al godimento. Al godimento del weekend, pensi al soggetto bulimico che passa le giornate a mangiare e vomitare, al soggetto anoressico che passa le giornate a contemplare la propria immagine magra allo specchio, o alle nuove forme di alcolismo che investono soprattutto, diciamo, i giovani. Si tratta di un imperativo al godimento patologico, ovviamente, che però trova una specie di appoggio nel discorso sociale, perché oggi il discorso sociale rende sempre più difficile introdurre un limite, cioè dare senso alla rinuncia. Questo si vede bene, molto bene, nel rapporto con i giovani, cioè perché rinunciare? Perché dire no? Oggi c'è la tendenza, che noi definiamo essere una tendenza perversa, a rendere sempre più insensato il no, il sacrificio, la rinuncia, nel nome di un, appunto, di un godimento immediato. Ciò che non è utile o consumabile immediatamente è privo di senso.
Dunque, senta dottore, mi sembra comunque che se l'uomo dell'Ottocento, dei primi del Novecento, doveva rinunciare al soddisfacimento immediato per un imperativo morale, come lei ha detto, oggi l'uomo di oggi, che è quasi è costretto praticamente al godimento, a che cosa rinuncia?
Il problema è come, ma questo investe, diciamo, sia chi fa il mio lavoro, ma diciamo in generale il discorso educativo nelle società occidentali.
Cioè, voglio dire, a che cosa rinuncia? Rinuncia a una parte di se stesso? Rinuncia a comprendere l'essenza dell'uomo, che è anche sofferenza, che è anche trattenimento dalle immediate pulsioni, che è anche attesa, diciamo. A che cosa rinuncia in questo senso?
Certo, viene smarrito il senso della creatività, dell'invenzione,
esatto,
della progettualità. Lei pensi, per esempio, un altro dei capitoli,
sì,
del libro è dedicato alle psicosi, no?
Sì.
Diciamo, a quello che comunemente noi intendiamo per follia.
Sì.
Allora, noi abbiamo un'immagine classica della follia, diciamo freudiana, dove la follia si manifesta come delirio, allucinazione, cioè come rottura dei rapporti normali con la realtà, no?
Sì.
Il folle è colui che lacera i suoi rapporti con la realtà e si perde in un mondo proprio, diciamo così. Ora, oggi noi siamo sempre più di fronte, su questo c'è una grande convergenza tra psicoanalisti anche di orientamenti diversi, ad una nuova forma di follia, cioè la follia non tanto come rottura dei rapporti con la realtà, quindi rottura con la normalità, diciamo così, piuttosto invece come esasperazione della normalità. Cioè come
ci faccia un esempio.
Una sorta di eccesso di immedesimazione, di identificazione con la normalità. Un esempio può essere, per esempio, una eccessiva identificazione al proprio ruolo sociale, no? Alla propria maschera sociale, al proprio sembiante sociale, che spegne ogni possibilità, per esempio, di creazione, di invenzione. Cioè questa è quella che, per esempio, Bollas, che è un clinico importante, definisce precisamente come la malattia normotica, cioè la malattia per eccesso di normalità. Ogni passione spenta e si va verso questa omogeneità.
Ma che tristezza, questo, però, dottore.
È una. Guardi, lei provi a parlare un momento con gli adolescenti di oggi. Il grande problema che noi abbiamo con gli adolescenti di oggi, molto diversi da quelli della mia generazione, diciamo degli anni 70, per esempio, dove noi eravamo immersi in un tessuto sociale attraversato da grandi tensioni ideali, no? Oggi il problema degli adolescenti è veramente quello di andare alla deriva, perché non c'è più un ideale che guidi le loro vite, e al posto dell'ideale c'è la corsa all'oggetto del godimento, diciamo, che può essere appunto l'uso della droga oppure certe
ecco, cerchiamo di capire questa pulsione al godimento. Sicuramente può essere, diciamo, determinata anche dalla società, che ormai è diventata una società di consumatori, mm-hmm. la nostra, non siamo più esseri mm-hmm. umani, oppure siamo esseri umani, ma insomma in seconda istanza, in prima istanza noi siamo dei consumatori. Ecco, questa è una delle ragioni. Ecco, però io penso che ce ne siano anche di altre più profonde. C'è uno smarrimento, in rapporto alle coordinate che un tempo erano le coordinate sociali dell'uomo, il piccolo gruppo, il gruppo anche più grande, la famiglia, tutto è smarrito e l'individuo si ritrova in questa solitudine globale, la quale non lascia intravedere molto di buono, insomma. Ecco, però quello che io voglio sapere da lei è questo: in che modo noi possiamo accorgerci di questo? Perché lei ha parlato di adolescenti, ha parlato di... Sembra che tutto questo venga ormai accettato come un dato di fatto. Questa costrizione al godimento, anzi chi non lo fa sembra un individuo un po' di seconda categoria, che vuol soffrire a tutti i costi e cose di questo genere. Ecco, quindi c'è una costrizione, ma è una costrizione determinata dalla società, ma anche da che l'individuo stesso che si auto colloca in questa condizione.
Sì, insomma,
non pensa in fondo.
Allora, intanto,
in fondo non pensa.
Sì, non pensa. Il godimento stordisce fondamentalmente in generale, no? Però ci sono diverse cose che mi vengono in mente. La prima è, per esempio, che quando noi usiamo la parola godimento intendiamo qualcosa di molto preciso da un punto di vista clinico. Ora, non voglio farla troppo lunga, ma per darle proprio il senso del termine, il godimento non va confuso col piacere.
No, certamente.
Nel godimento c'è sempre qualcosa di eccessivo.
Certo.
E c'è sempre qualcosa che sconfina, diciamo, nella distruzione, no? Per esempio, il godimento della propria immagine, del proprio corpo come corpo magro, quindi come corpo assimilato all'icona sociale del criterio sociale della bellezza, come troviamo nell'anoressia, è chiaro che è un godimento, però è un godimento che sfiora costantemente, diciamo, in modo macabro la morte, no? Idem il godimento tossicomanico.
Certo.
Chiaro che nel momento dell'estasi tossicomanica c'è un godimento, ma questo godimento confina appunto con la distruzione del soggetto. Allora, diciamo che nella nostra
c'è
civiltà
c'è una pulsione di morte.
C'è quella che Freud chiamava appunto la pulsione di morte. Circola molto godimento e pochissima soddisfazione.
Esatto.
Molto, molto godimento e pochissimo desiderio, perché questo è un altro punto su cui noi ci siamo molto soffermati, insomma. Il desiderio per essere creativo, per generare progetti, invenzioni, sogni, ha bisogno di mancanza, cioè ha bisogno di spazi vuoti.
Certo.
E oggi il problema è che lo spazio vuoto, diciamo lo spazio della mancanza, tende a mancare, per fare un gioco di parole.
Sì.
Insomma, lo spazio della mancanza viene costantemente soffocato da questa offerta illimitata di oggetti, che non sono solo gli oggetti di consumo, certo.
No, sono gli oggetti di pensiero. Certo.
Gli oggetti di pensiero e l'idea che ad ogni problema c'è una soluzione.
Certo. Allora, questo è... Ahimè, insomma. Allora, 0848 03 0707 è il nostro numero di telefono. Stiamo parlando con il dottor Massimo Recalcati, autore insieme ad altri di Civiltà e Disagio, forme contemporanee della psicopatologia. Ecco, ai nostri ascoltatori vorrei sapere che cosa pensano loro, cosa credono che sia il disagio della nostra civiltà, a che cosa attribuiscono questo disagio diffuso.
Vivevi in una baia, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo, il sole ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Riprendiamo il nostro incontro con l'ospite di oggi, il dottor Massimo Recalcati, che è psicoanalista e docente universitario. Dottore, forse sarebbe meglio rimanere con gli extraterrestri, cosa ne dice lei?
Potrebbe essere
allora, a meno che non importiamo agli extraterrestri il nostro disagio, come è probabile. Allora, dunque abbiamo un'ascoltatrice in linea, è Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Dica Giulia.
Ecco, posso dirle cosa io ritengo, no?
Sì.
Allora, un saggio dell'antichità, il re Salomone, sappiamo tutti che ha scritto dei saggi, e uno di questi dice così: la conclusione dell'argomento, avendo udito ogni cosa, è: temi il vero Dio e osserva i suoi comandamenti.
Quindi lei dice manca l'aspetto della
poiché
nostra vita.
Poiché questo è l'intero obbligo dell'uomo, sì, cioè sì. Se noi sappiamo di essere stati creati e soddisfacendo queste sue aspettative ci eleva noi, ci fa contenti.
Ecco signora, però questa, mi permetto di dirle, è una visione religiosa, dottore. Naturalmente manca anche questo nella nostra cultura.
Ma io penso che
manca, insomma, diciamo, no, è venuto, penso che, non manca,
diciamo,
sì,
che oggi la psicoanalisi, paradossalmente, diversamente dai tempi di Freud, trovi, me lo dico pesando le parole, nel discorso autenticamente religioso, un alleato,
sì,
nel senso che cosa accomuna, sappiamo che Freud ha, diciamo, smascherato la religione come grande illusione, no?
Sì.
Credo che oggi dovremmo ripensare questo giudizio di Freud e vedere come, per esempio, certe riflessioni dei teologi sulla dimensione dissipativa del relativismo, per usare un termine che circola molto, o sul fatto appunto che oggi c'è una crisi generalizzata del discorso educativo. Perché c'è una crisi generalizzata che coinvolge i genitori, le famiglie, gli insegnanti, eccetera? Perché è sempre più difficile orientare la formazione di un soggetto,
certo,
in quanto il posto dell'ideale è stato preso, appunto, per semplificare, dall'oggetto di godimento.
Sì, e poi non ci sono più le coordinate.
Appunto, cioè, e quindi da un certo cinismo, diciamo, generalizzato.
Certamente.
Che rende difficile la dimensione della solidarietà, del vivere autenticamente il legame sociale, no?
Certo.
Perché oggi l'imperativo del godimento si accompagna anche da una condizione di solitudine, cioè il godere è godere da solo. Infatti tutti questi nuovi sintomi, se lei pensa, cioè le nuove forme di alcolismo, la tossicomania, la bulimia, l'obesità, sono tutte forme in cui al posto del partner umano, quindi al posto dell'altro sesso, diciamo così, appare un partner inumano. Quindi appare il cibo nella bulimia, nell'obesità, appare l'immagine allo specchio nell'anoressia, appare lo psicofarmaco nelle depressioni, appare la bottiglia nell'alcolismo. Insomma, abbiamo dei partner inumani che prendono il posto del partner umano, cioè dell'altro sesso. Dunque è il segnale di una difficoltà.
Anche la macchina tra questi,
la
potremmo
macchina, possiamo
mettere,
aggiungere il computer,
sì,
possiamo, esatto, aggiungere tutti quei nuovi oggetti della contemporaneità,
sì,
che hanno sostituito il partner umano. Allora, perché? Perché c'è questa spinta a sostituire l'altro sesso? Freud lo sapeva bene, perché con l'altro sesso la relazione è sempre problematica. Freud diceva un po' ironicamente che l'unico matrimonio felice è quello con la bottiglia. Questo per dire che la bottiglia, appunto, diversamente da una donna, per esempio,
sì, non procura,
non parla,
certo,
non
da una
domanda,
donna o da un uomo,
certo, non formula richieste, e lì si può prendere nella credenza, no, a portata di mano,
certo,
eccetera. E allora questa sarebbe secondo Freud l'unico matrimonio felice, perché Freud sa bene, e noi come psicoanalisti abbiamo un osservatorio privilegiato rispetto a questo, che la relazione con l'altro sesso, diciamo la relazione tra i sessi, è sempre molto problematica, cioè sempre difficile, diciamo,
sì, realizzare. Oggi è fonte di grande sofferenza.
Di grande sofferenza.
Esatto. Per entrambi i partner, più spesso sembra per le donne. Comunque sentiamo Maura.
Buongiorno, io vi ho ascoltato e sono su certe cose un po' perplessa. Secondo me il consumismo è il grande, cioè il fatto che siamo consumatori e non più cittadini, politicamente cittadini, è un grande problema. Tutto il resto, secondo me,
ma politicamente cittadini, signora, noi lo siamo.
Non
il
tutti,
problema
molti
è che
no, molti no.
Beh,
insomma, molti no.
Si appartengono a uno Stato.
E non ci viene insegnato ad esserlo. Non
va bene,
viene.
Comunque.
Secondo me tutti gli altri problemi c'erano, erano ad appannaggio di una società alta. Pensiamo ai figli di Thomas Mann. Parliamo, ecco, pensiamo a tante cose, anche l'anoressia non è solo dei nostri tempi, ha preso più grande.
Sì, sì, ma questo
sviluppo
è stato detto.
E
dica,
poi, poi trovo che il pensiero che la creatività è solo attraverso il dolore, mi domando quale dolore e se non c'è dietro veramente tanta, come si dice, filosofia cristiana in questo, perché Michel Onfray ha scritto ultimamente, pubblica i filosofi che non vengono di solito insegnati e che sono gli epicurei e così. E se si seguisse un po' di più il loro insegnamento saremmo anche più felici, perché liberi da questo. Col dolore per me non si crea molto. Anche il bambino a scuola deve creare col piacere. Il piacere deve essere.
Sì, ma
non
signora,
il dolore, lo sforzo sì, ma non il dolore. Secondo me è veramente una teoria molto molto legata ai nostri schemi.
Ma credo che il dottore, la ringrazio signora, credo che il nostro ospite, il dottor Massimo Ricalcati, abbia parlato di godimento piuttosto che non di piacere.
Non ho mai usato,
mi sembra che abbia detto che bisogna
soffrire. Non ho mai usato la parola dolore. Ho detto che il desiderio è in rapporto alla mancanza.
Anche se non la parola, anche se il dolore fa parte dell'esistenza e quindi dobbiamo assumercelo come una delle componenti, insomma,
bisogna
possiamo
mangiare.
Eludere continuamente, ecco, dicendo è colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa della Chiesa, è colpa di, insomma, cioè bisogna sempre dar la colpa a qualcun altro.
Ecco, sì, però ci terrei a rispondere
certamente,
alla nostra gentile
ascoltatrice,
perché diciamo la parola dolore non l'ho mai usata. Ho messo in rapporto il desiderio e la mancanza. La mancanza non è il dolore, diciamo, è la stoffa di cui siamo fatti, insomma, in quanto esseri finiti, imperfetti, difettosi. Non c'è. Allora, il problema è quando la mancanza viene soppressa e allora manca quel gioco che rende possibile la creazione. Allora, si vede bene nei bambini, la signora citava i bambini. Nei bambini si vede molto bene, se i bambini sono sommersi di oggetti, ora le camerette dei bambini assomigliano sempre più a quelle di studi NASA, le loro agende sono sempre più simili a quelle di manager.
Poveretti però.
È la realtà con cui noi ci confrontiamo. Allora, questa
saturazione, hanno perso il sogno.
Il tempo morto, esatto, per esempio, e hanno perso il tempo del vuoto, che è il tempo su cui si può generare la progettualità e la creazione. Venezia è una grande architettura costruita sul vuoto. Il manuale delle giovani marmotte che io leggevo da bambino ci insegnava che per fare un fuoco è fondamentale lasciare un interstizio vuoto tra i rami.
Certamente.
Perché se no. E allora questo io sto dicendo, che nella società appunto dove tutto è otturato attraverso la proposta illimitata degli oggetti nel mercato globale, e questo interstizio vuoto viene meno e tende a spegnere la dimensione del desiderio.
Ecco, rispetto anche a questa idea del noi siamo consumatori, ecco, sì. Però l'uomo in se stesso ha anche la capacità e la possibilità, diciamo, di rinunciare, cioè o di non è che noi siamo in balia di questa cosa, lo siamo stati, ma c'è anche la possibilità di allontanarsi un attimo, di guardarsi un attimo, di guardare un attimo da fuori questa cosa e di non identificarsi solo e unicamente con il consumatore, perché altrimenti siamo fritti.
La possibilità di dire no, per esempio, si vede bene.
Comunque finiamo il discorso di prima.
Ecco, no, volevo dire un'ultima cosa, la signora. Dunque, diceva questi sintomi ci sono sempre stati. Beh, ma non è proprio così, perché le forme di anoressia, ripeto, l'anoressia epidemica è un fatto assolutamente contemporaneo. Gli attacchi di panico nella loro forma epidemica è un fatto assolutamente degli ultimi 10 anni. Le variazioni fenomenologiche della tossicomania, per esempio, noi eravamo abituati a un certo profilo del tossicomane. Negli anni 70 il tossicomane, cioè l'eroinomane, il consumatore di eroina, era colui che era ai margini della società, colui che trovavamo nelle stazioni ferroviarie, al bordo della società, ai margini della società, come rifiuto della società. O ancora c'è tutta una tradizione invece un po' più nobile che, per esempio, che ha trovato anche delle forme di espressione letterarie come nella Beat Generation, l'idea della droga come viaggio, come strumento di conoscenza, eccetera. Oggi
sì, erano altre droghe rispetto.
Il profilo del tossicomane è totalmente diverso. Oggi la droga non è più la droga che in modo patologico si rivolta il soggetto rispetto alla società. Cioè la droga, consumare droga non è più rifiutare il sistema. Ma oggi, come vediamo nel profilo per esempio dei cocainomani, la droga serve per assimilarsi al sistema. Esatto. La droga potenzia le prestazioni dell'io.
Quindi diciamo che quella valenza, in un certo senso corrosiva, che poteva avere la droga nei primi tempi, adesso è diventata invece il contrario di questo.
Adesso ciò che prevale è la droga, pensi anche solo al Viagra, per fare un esempio, diciamo, di droga recente, la droga serve a potenziare l'io. Quindi certo. Potenziare la prestazione e questo mi pare una grande trasformazione recente.
Certo. Sentiamo un'ascoltatrice. Buongiorno signora. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, può parlare signora.
Sì, senta, io volevo chiedere se è ancora del tema. Io volevo chiedere l'eccessivo godimento sessuale del proprio corpo per la soddisfazione della propria bellezza, che porta poi al gioco d'azzardo per aumentare il proprio io, qualcosa di consumabile al momento, non rinunciare a nessun soddisfacimento.
Sì, lei che cosa vuole chiedere, signora?
Io voglio chiedere appunto che questo, se questo porta anche alla solitudine di queste persone, perché loro pensano...
Cioè lei, scusi, lei signora, però chiariamo un attimo, ha parlato di godimento sessuale, poi ha parlato di invece...
Porta anche al porta poi alla soddisfazione appunto sessuale, cioè questo è anche una mancanza di rinunce, ecco.
Ecco, io non ho capito bene, però sentiamo se invece il dottor Recalcati ha compreso meglio di me, sicuramente.
Sì, la signora fa riferimento, diciamo, a quei comportamenti che noi clinicamente chiamiamo compulsivi, cioè la spinta compulsiva ad avere rapporti sessuali, la spinta compulsiva a giocare d'azzardo, potremmo aggiungere la spinta compulsiva allo shopping, che sta diventando un altro fenomeno, o la spinta compulsiva alle abbuffate bulimiche. Ecco, la dimensione della compulsività è un altro tratto della contemporaneità, cioè consumare compulsivamente sesso, gioco, cibo, eccetera, indica che appunto il soggetto non sa stare sospeso nella mancanza, ma ha bisogno di, come dire, passare all'atto, scaricare, diciamo, la tensione. Questo tema della scarica è un tema fondamentale in Freud. Faccio notare una cosa: ai tempi di Freud tendenzialmente il disagio si manifestava, il disagio psichico fondamentale si manifestava per esempio elettivamente nell'inibizione, cioè nel contrario della compulsione. Il soggetto inibito è il soggetto, diciamo, che non riesce a raggiungere l'azione, no? A fare ciò che desidera. Oggi siamo di fronte invece, se si può dire così, a una tendenziale disinibizione generalizzata che porta anche a comportamenti compulsivi, ma non solo, comporta per esempio alla perdita della dimensione del pudore, che secondo Freud è un altro grande alleato del desiderio.
Allora, sentiamo Aldo, buongiorno.
Buongiorno signora,
sì,
prima
dica.
Di tutto complimenti al dottor Recalcanti per la brillante esposizione della psicologia. Io non sono un psicologo, sono un giornalista e mi permetto di dire alcune cose. Penso, a mio giudizio, che la società moderna soffre praticamente di una mancanza d'amore, come affermava Paolo VI nei suoi brillanti scuoli, una mancanza d'amore che porta l'uomo ad una situazione spaventosa. Dunque, in sintesi, nessuno ha più tempo per l'altro, tutti sono pervasi dal demone della fretta, ma per andare due, è evidente che i ritmi della vita e lo stress sul posto di lavoro hanno ormai contagiato il nostro modus vivendi. Siamo di fronte ad un vero degrado umano ed ambientale. La burocrazia fa il resto, con la continua complicazione della vita, togliendo spazio giorno dopo giorno alla nostra vita. La domanda che vorrei fare al dottor Recalcati è questa: cosa pensa dei giovani d'oggi, dottor Recalcati, e cosa pensa di poter affiancare a questi disvalori altri valori che aiutano le persone a vivere?
La ringrazio.
Grazie signorina.
Sì, allora, dottore, allora, la soluzione dei problemi è sempre molto difficile.
No, il tema dell'amore è un tema che mi interessa molto,
certo.
E che trovo sia centrale, tant'è che noi definiamo per esempio tutte queste nuove patologie che ho citato, per intenderci le patologie della dipendenza, come delle patologie dell'antiamore. Cioè dove al rapporto, al legame con l'altro viene sostituito un rapporto a senso unico con l'oggetto. Proprio per...
Senta dottore, però posso chiedere una cosa?
Sì.
Cioè bisogna amare molto l'umanità oggi per avere questo atteggiamento amoroso, perché il mondo mi sembra che sia diventato molto difficile anche sul piano della comunicazione, cioè amare un mondo composto spesso di persone estremamente maleducate. educate, estremamente incentrate solo su se stesse. Insomma, diventa un vero e proprio lavoro full time. Spesso credo che la gente si richiuda proprio per questo, che poi si rifugi adesso nelle tossicomanie, nelle dipendenze, questa è un'altra cosa, però in alternativa c'è affrontare un mondo estremamente difficile, estremamente difficile.
Diciamo, il rapporto amoroso è, diciamo, un rapporto segnato dalla precarietà, insicurezza, difficoltà, diciamo, l'amore, per come lo intende la psicoanalisi, non ha niente di ideale. Non si ama l'ideale dell'altro, si ama il difetto, si ama il
la
peggio
persona,
dell'altro.
Si ama sì, la persona.
Ma anche il suo peggio.
Sì, capisco cosa
intendi. Perché altrimenti, diciamo, si passa da una illusione all'altra,
certo.
E l'incontro amoroso marca sempre una delusione, certo. Finché si cerca l'ideale, che non esiste. Ciò che insegna la psicoanalisi è che l'amore autentico, in fondo, è l'amore per la particolarità difettosa dell'altro.
Non bisogna essere realisti, insomma.
Non tanto per la sua immagine,
certo.
Immagine ideale. C'è un punto però su cui, allora, come se ne esce, no? È una questione che anche lei poneva prima e che ha rilanciato il nostro ascoltatore.
Sì.
Beh, in fondo se ne esce per esempio con l'idea che non esiste una misura universale della felicità. Come invece il discorso sociale dominante ci vuole far credere. Ci vuole far credere che esista uno standard della felicità, come esista uno standard della normalità. Ora, la psicoanalisi insegna che quando qualcuno vuole imporci, anzi, quando qualcuno vuole farci del bene, cioè vuole imporci il suo criterio di felicità, ecco, quello è il momento in cui si compiono i più delittuosi crimini.
E l'inferno è lastricato di buone intenzioni, dicevano, sì, no? Le vie dell'inferno.
Quando uno dice lo faccio per il tuo bene, allora
fuggiamo.
Diciamo, parliamo anche di fenomeni più terribili della nostra epoca, no? Il fondamentalismo si fonda su questo principio, cioè sul fatto che si uccide per fare il bene. Ma quando si uccide per fare il bene non c'è più limite, diciamo, al male. Quando si agisce per il bene non c'è più limite al male. E quindi la psicoanalisi insegna a essere molto guardinghi nei confronti di coloro che parlano in nome del bene,
certo.
Il nome del bene universale, perché noi riteniamo più modestamente che la felicità implichi una misura particolare e che ciascuno debba trovare la propria. Ora, se, diciamo, i genitori, come le famiglie, come i capi di governo, impongono delle misure universali alla felicità, entriamo in regimi e in legami totalitari, in legami repressivi, no?
Quindi non c'è scampo, dottore.
Non c'è scampo. Il problema non è tanto, tra l'altro, come si può rinunciare a quest'offerta di oggetti, no? Come si può dire di no. Ma si può dire di no non attraverso la rinuncia, che ci riporterebbe a ricadere, come diceva una gentile ascoltatrice intervenuta poco fa, in un discorso, diciamo, un po' masochistico, no? Non si tratta di esaltare la rinuncia. Si può, diciamo, opporre all'offerta illimitata degli oggetti gadget oggi solo un'altra passione, una passione più forte. La psicoanalisi ci insegna che noi possiamo liberarci da qualcosa non attraverso la rinuncia, ma con una passione più forte. E allora il vero problema del mio lavoro, e in generale però credo anche degli educatori, è orientare il soggetto verso una passione più forte, una propria passione, cioè una propria misura della felicità.
Dunque, trovare la misura della propria felicità sembra essere quindi il compito di ognuno di noi. Ecco, ma come attuarlo, diciamo, voglio dire, attraverso il pensiero, attraverso una valutazione il più possibile distante, un po' oggettiva di noi stessi, il tentativo di uscire un po' da noi, insomma, no? Di non identificarci con tutto, dottore, altrimenti come si fa?
No, appunto, il problema è come liberarci dalla divisa, diciamo, standard che il discorso sociale tende inevitabilmente ad imporre. La divisa, per esempio, pensiamo per fare un esempio molto semplice, la questione della bellezza, che è una questione che tocca molto le donne, e non solo, ma in modo particolare le donne. E noi sappiamo che esiste un canone, diciamo, stereotipato della bellezza che viene diffuso nelle società contemporanee, che è la bellezza del corpo magro.
Sì.
Che trova
adesso,
la sua adesso, certo,
stati,
quindi
sì.
Appunto, per, questo sì. È un altro elemento che sottolinea il rapporto tra, diciamo, fatto psichico e
certo,
fatto sociale,
certo.
No? La bellezza oggi ha un suo canone, che è il canone anoressico, diciamo, e infatti l'anoressia esaspera il canone stereotipato della bellezza che viene sostenuto. Ora, questo tipo di bellezza veramente è una divisa, cioè è qualcosa che rende tutte uguali. Tant'è che per chi come me ha una grande esperienza di incontro con anoressiche,
certo.
Vede che il corpo delle anoressiche, diciamo, le assimila in una omogeneità indistinta.
Ecco.
Invece la bellezza sarebbe la cura,
certo.
Del particolare.
Ecco,
del
però dottore, che quale godimento dà alla persona l'essere uguale a tutte le altre? Perché io ho questo che voglio sapere.
Questo è il vero problema, cioè si diventa anoressiche, diciamo così, per
prendiamo
essere diverse.
Prendiamo solo questo esempio, insomma.
Sì, per essere diverse
evidente,
da tutte
sì.
Le altre.
Sì.
Quindi si diventa anoressiche per essere, diciamo, una eccezione rispetto alle altre. E poi
ci si uniforma,
e ci si accorge di ricadere in una sorta di conformismo alla fine ad uniformarsi ad una immagine comune, e questa è la prigione, se vuole, la dimensione sociale della prigione dell'anoressia.
Certamente, insomma. Dottore, io la ringrazio moltissimo di aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a
voi. Ricordo
di
il suo libro, che è molto interessante, sul quale c'è la riflessione, ci sono riflessioni di molti autori, tutte molto approfondite. Il titolo del suo libro, Civiltà e disagio, forme contemporanee della psicopatologia, pubblicato da Bruno Mondadori. Grazie a Massimo Recalcati.
Grazie a voi.